Bene, buonasera. Buonasera a tutti. Diamo inizio alla quarta commissione consigliare permanente, politiche sociali, servizi sociali, casa, promozione della salute, volontariato, immigrazione e disabilità, convocata per oggi alle ore 18. Procediamo con l'appello per la verifica dei presenti. Antico Rosa, Balocco Stefano, presente. Battafarano Giovanni, presente. Battafarano, presente. Cantella Raffaela, Genovese Mauro, assente. Napoletano Sara, Ruento Guido, Tabor Marco, Terrizzi Caterina, presente. Per i consiglieri di minoranza, Capogna Giuseppe, presente. Gennari Fosca, presente. Ippolito Salvatore, assente. Mercadante Saverio, presente. Russo Maurizio, assente. Ah sì, non ti avevo visto entrare. Buonasera. Scavone Marco, è assente. Schillaci Rossana, eccola lì. E Tinozzi Gigi, Schillaci Rossana è presente. E Tinozzi Luigi è presente. Bene, allora procediamo con la lettura dei punti all'ordine del giorno, poi affrontiamo il primo punto all'ordine del giorno. Relazione, primo punto all'ordine del giorno, relazione su incontro con i sindacati del 16/10/2015 per l'elaborazione di linee guida integrative delle misure regionali dell'emergenza abitativa, allegati B e C, DGR 36.750 del 13 luglio 2015, nuove agenzie sociali per la locazione e fondo morosità incolpevole. Questo è il primo punto. Il secondo punto è la relazione sul rapporto esistenti con il consorzio intercomunale servizi socioassistenziali in merito a problematica casa, lavoro e politiche sociali. Terzo punto è la mozione del 28/09/2015 relativa all'istituzione di un registro tumori per il territorio di Venaria Reale. Discussione in commissione. Quarto punto, vari ed eventuali. Possiamo procedere con il primo punto. Giusto per informare i presenti consiglieri di maggioranza e minoranza, io avevo parlato con l'assessora, la nuova assessora che si è insediata, e appunto avevo chiesto di relazionare e introdurre i punti all'ordine del giorno. L'assessora naturalmente, confrontandosi anche con il dirigente, ha dato seguito alla mia richiesta, ha detto che comunque sarebbe stata presentata, anche perché questa poi di fatto è la prima occasione diciamo ufficiale di confronto, quindi mi sembrava insomma interessante poterla conoscere, insomma vedere anche quali sono le priorità e gli indirizzi che intende dare al suo assessorato. Quindi direi insomma che tanto dottor Cofano aveva detto che sarebbe venuta, quindi poi l'aspettiamo, ecco, quando arriverà, esatto, sarà in arrivo. Il primo punto all'ordine del giorno, come avete visto, quindi tratta il tema della casa. Ci siamo un po' così confrontati, il dottor Cofano in qualità anche di dirigente di PO del settore può così illustrarci e darci quello che è il quadro generale. Avete ricevuto anche la documentazione, naturalmente in questa sede non possiamo che in questa prima riunione avvicinarci al tema, cercare così di inquadrarlo, perché comunque ci sono ancora gli incontri sindacali, ci sono ancora tutta una serie di step che devono essere affrontati, e quindi cerchiamo di capire come si dice l'ESIS, qual è insomma lo stato dell'arte, per poi poterlo approfondire insomma e confrontarci nello spirito insomma che contraddistingue le commissioni, quindi uno spirito consultivo. Grazie dottor Cofano, se vuole.
Sì, buonasera a tutti. Allora, preciso che sono il responsabile dei tre servizi, non sono il dirigente del welfare, sono la posizione organizzativa dell'ufficio casa, dell'ufficio politiche sociali e dell'ufficio lavoro. Allora, mi è stato chiesto appunto di relazionare, cercherò di essere molto sintetico e spero chiaro, su queste misure regionali che sono state introdotte soltanto dall'anno scorso, grazie all'intervento appunto dell'assessore Ferrari, che riguardano queste nuove misure appunto che vorrebbero affrontare l'emergenza abitativa. Riguardano le cosiddette nuove agenzie sociali per la locazione, che in realtà nuove non sono perché sono state già introdotte dalla legge 431 del 98, l'articolo 11, e di cui tra l'altro fino all'anno scorso c'era già un protocollo per quanto riguarda la cintura metropolitana di Torino, il cosiddetto protocollo locare metropolitano, che prevedeva appunto già un accordo in maniera tale da riuscire a favorire la stipula di contratti a canone concordato sulla realtà dell'area metropolitana, dando una serie di agevolazioni. La seconda misura invece che è stata introdotta, anche questa non è una novità, soprattutto per Torino, perché è il cosiddetto fondo salva sfratti, che è il fondo morosità incolpevole, detto anche fondo morosità incolpevole, che introdotto col DL 102/2013, è stato poi attuato con il decreto interministeriale, il cosiddetto decreto Lupi del 14 maggio 2014, in realtà è il cosiddetto appunto, ha istituito e regolamentato il fondo salva sfratti, che però è un'invenzione anche questa di Torino, perché il protocollo salva sfratti è stato creato diversi anni fa tra un protocollo appunto tra la prefettura di Torino e il comune per affrontare anche qui il problema dell'emergenza abitativa e stipulare e risolvere la problematica abitativa stipulando contratti a canone agevolato. Volevo per chiarire, visto che mi hanno chiesto alcuni consiglieri che dicevano appunto non hanno capito bene, appunto, io intanto farò avere una relazione comunque a tutti i componenti di commissione sulla base anche proprio a livello informativo per riuscire a inquadrare la problematica. Volevo però fare un piccolo cappello introduttivo su quello che è la situazione del problema casa, emergenza abitativa, come lo stiamo affrontando qua su Venaria, perché io ho iniziato l'attività di responsabile dell'ufficio casa soltanto al 4 marzo 2014. E ci siamo trovati come ufficio a dover affrontare appunto il problema emergenza, perché questo, il comune di Venaria è un comune comunque ad alta tensione abitativa, con delle gravissime problematiche. Sfortunatamente fino a febbraio di quest'anno non erano state mai adottate delle misure, diciamo, organiche dal punto di vista amministrativo che permettessero all'ufficio di affrontare in modo oggettivo, trasparente, sulla base di regole condivise, il problema emergenza. E si erano state fatte appunto solo interventi a spot, con esiti alle volte anche abbastanza negativi. Quindi di fatto abbiamo introdotto, come ufficio abbiamo lavorato, abbiamo anche disponendo delle risorse a bilancio, abbiamo introdotto il regolamento sull'ospitalità transitoria, che è una novità di quest'anno. Quindi con il commissario straordinario ha approvato con la delibera 2 del 7 febbraio 2015 questo nuovo regolamento. Con questo nuovo regolamento, sintetizzo, sostanzialmente noi interveniamo sulle situazioni vive di emergenza, cioè le famiglie che sono proprio in pendenza di sfratto, e quindi in questo modo cerchiamo di intervenire con quattro misure principali, ovvero: se abbiamo a disposizione un alloggio comunale facciamo l'ospitalità della famiglia, se abbiamo a disposizione un alloggio con una struttura convenzionata, attualmente ad esempio abbiamo in essere una convenzione, un servizio di affidamento di ospitalità con il gruppo Arco di Torino che ci ospita, ci sta ospitando non una ma due famiglie, oppure interveniamo anche, ed ecco adesso ci si collega con quelle misure regionali di cui appunto è l'oggetto del primo punto dell'ordine del giorno, interveniamo con cosa? Con dei contributi per ad esempio rimandare gli sfratti, come prevede ad esempio il protocollo salva sfratti. Quindi in accordo con la proprietà possiamo concedere un contributo al beneficiario in modo tale che ad esempio si può rimandare lo sfratto, in modo tale che per le famiglie in emergenza, in graduatoria emergenza abitativa, abbiamo qualche mese in più per riuscire ad arrivare ad esempio all'assegnazione definitiva, sempre che arrivino poi alloggi di edilizia sociale da parte di ATC. Con questo regolamento, come dicevo, da febbraio, quindi sostanzialmente dall'inizio dell'anno a tutt'oggi, noi siamo comunque intervenuti su 16 nuclei familiari, quindi a tutt'oggi. Ne abbiamo già altri che stiamo entro la fine dell'anno su cui interverremo. Questo sempre utilizzando questo strumento regolamentare, quindi basandoci su dei requisiti, cioè quello che devono essere appunto situazioni comunque di emergenza abitativa, valutate dalla Commissione Emergenza Abitativa. E quindi siamo riusciti a intervenire a disporre 5 rinvii di sfratto per morosità incolpevole, e altri 3 rinvii di sfratto per finita locazione, utilizzando lo strumento della legge 11/2015, articolo 8,10 bis, cioè c'è stata la famosa mini proroga, come è stata chiamata. Quindi, e tra l'altro rinvii di sfratto che sono ancora in essere, quindi queste famiglie per finita locazione sono ancora rinviate nell'esecuzione. Abbiamo dato 3 contributi per ospitalità in strutture non convenzionate, siamo riusciti a ospitare nei nostri pochi alloggi a disposizione del comune, che sono quelli appunto in via Fratelli Cerri, abbiamo ospitato 2 famiglie e le stiamo ancora ospitando, ma dovrebbero liberare a brevissimo. E infine abbiamo dato ospitalità in struttura convenzionata ad ulteriori 3 famiglie, come dicevo 16 nuclei a tutt'oggi. Su questi interventi di fatto siamo riusciti già ad oggi a assegnare in via definitiva 6 famiglie un alloggio di edilizia sociale, perché fortunatamente c'è un altro aspetto poi da considerare, che bisogna tenere presente, che è la carenza di alloggi di edilizia sociale, quindi il fatto, la disponibilità...
Scusi, segno solo che è arrivato Scavone.
Sì, sì, ok.
Genovese e Scavone,
sì,
sono arrivati 18-24.
Ok, segniamo allora.
Genovese, non ho visto, è arrivato 5, ok, tutti okay. 18-24.
Va bene, ok, e Scavone. Allora, come stavo dicendo, siamo riusciti ad effettuare comunque su queste 16 interventi 6 famiglie, abbiamo fatto l'assegnazione definitiva di un alloggio di edilizia sociale, quindi abbiamo risolto il problema. Per altre 4 entro fine anno faremo l'intervento, quindi sono già in procinto di avere delle assegnazioni, di avere l'assegnazione. Tutto questo con un intervento a livello di bilancio per complessivi 13.000 euro, cioè siamo riusciti con 13.109 euro a fare tutti questi interventi. Lo dico perché è una cosa molto importante, in quanto come strumento regolamentare e risorse economiche messe a disposizione, sostanzialmente si è deciso appunto di devolvere a capitolo 20.000 euro per le varie misure, dagli interventi sulle proprietà ai contributi per le proprietà e i contributi per, o meglio, i contributi e gli interventi per ospitalità con strutture convenzionate. Quindi di fatto noi dobbiamo ancora raggiungere di gran lunga il 50% delle risorse messe a disposizione per quest'anno, quindi di fatto già solo su quei 2 interventi che avremo 40.000 euro col vecchio bilancio, cioè col bilancio, scusate, vecchio, il bilancio 2015, noi in realtà siamo riusciti già a intervenire su 16 famiglie e abbiamo di fatto anche economizzato l'intervento. Quindi il punto, come si collega con queste misure regionali? Si collega proprio sul fatto che di fatto queste misure regionali vengono già, cioè noi le abbiamo già introdotte con il regolamento. Come dicevo prima, noi interveniamo ad esempio per rinviare gli sfratti, quindi diamo dei contributi ai beneficiari per cercare di rinviare con la proprietà l'esecuzione dello sfratto. Quindi queste due misure, sia il nostro regolamento, o meglio le due misure regionali più il nostro regolamento, vanno a creare sostanzialmente, o si integrano in un sistema che dovrebbe affrontare in modo, si spera, efficace il problema dell'emergenza abitativa. Nello specifico, dato che l'ordine del giorno dovrebbe relazionare sull'incontro sindacale, cosa c'entrano i sindacati? Bene, il punto fondamentale è che queste misure regionali sono però delle misure estremamente generaliste, cioè sono stati previsti sostanzialmente dei paletti abbastanza ampi e soprattutto non sono state previste delle misure procedimentali, che per gli uffici sono comunque dei requisiti fondamentali. Pertanto, non so se avete avuto occasione di dare un'occhiata alla documentazione che vi abbiamo allegato, per quanto riguarda le agenzie sociali, sostanzialmente dal 2014 non c'è più la necessità di essere necessariamente in emergenza abitativa. Come è stata pensata la misura, basta solo essere in possesso di un ISEE non superiore ai 26.000 euro, essere residenti o avere attività lavorativa da almeno un anno nel comune, sede di agenzia, noi lo siamo, e sottoscrivere un contratto a canone concordato. E il problema è, cosa abbiamo pensato in accordo con i sindacati e sulla base del vecchio protocollo locale che invece era indirizzato all'emergenza abitativa? Abbiamo pensato di dare una preferenza, nonostante appunto non possiamo limitare l'accesso dei cittadini, quindi i requisiti rimangono generali, quindi non c'è bisogno necessariamente di essere in emergenza abitativa. Però con i sindacati, e loro non hanno posto alcuna obiezione, si prevede sostanzialmente che la misura venga indirizzata prioritariamente appunto a chi è in emergenza abitativa, alle famiglie in emergenza abitativa. Quindi appunto, stante il fatto che i sindacati non hanno opposto obiezione, nell'accordo che noi andremo a stipulare, sostanzialmente anche questa misura verrà in via prioritaria comunque utilizzata per risolvere il problema abitativo delle famiglie in emergenza abitativa. Seconda cosa, questo proprio dal punto di vista tecnico, soprattutto la delibera del 2015, cioè quella di quest'anno, ha previsto facoltativamente a carico delle casse comunali la costituzione anche di un fondo di garanzia per garantire appunto i proprietari nel caso in cui, dopo la stipula del contratto a canone concordato, si dovesse sviluppare la morosità, quindi l'inquilino dopo, che ne so, 8-9 mesi di conduzione, di rapporto contrattuale regolare, poi per problemi legati al lavoro non riesce più a pagare l'affitto. A questo punto è possibile che nell'intervento comunale si vada a costituire previamente un fondo di garanzia per tutelare ulteriormente il proprietario. Anche qui, come avete potuto leggere dall'allegato, noi abbiamo proposto ai sindacati di costituire, se dobbiamo costituire il fondo di garanzia, però lo costituiamo solo a determinate condizioni, cioè che il conduttore, quindi l'inquilino, sia almeno svolga attività lavorativa, non vi siano vincoli di parentela con la proprietà e, per quanto attiene l'ammontare, non superiamo le 10 mensilità di canone da garantire al proprietario in caso di esecuzione. Di fatto non ci hanno posto alcuna obiezione e quindi, per quanto ci riguarda, le norme della delibera regionale in materia di agenzie sociali per la locazione verranno integrate in questo senso. Per quanto riguarda il fondo morosità incolpevole, Invece qui la situazione è già invece un momentino più strutturata, perché sia il decreto Lupi che la delibera regionale hanno definito sia i criteri di accesso, cioè quindi vi deve essere qua già il presupposto di una procedura di esecuzione, quindi la famiglia deve essere già in una situazione di emergenza abitativa, vi deve essere già uno sfratto in essere. A questo punto l'unica cosa che mancava alla misura regionale era proprio la procedura, perché non è stato fissato nulla su come devono essere trovati questi accordi, su come si deve stipulare l'accordo con la proprietà, su quali sono le eventuali modalità per la gestione anche dei contributi. E quindi abbiamo proposto, come avete potuto vedere nell'allegato, di fatto noi proponiamo, visto che questa è una misura proprio indirizzata all'emergenza abitativa, abbiamo proposto intanto di gerarchizzare, e come faremo poi con le modifiche del regolamento ospitalità che abbiamo già in cantiere, di gerarchizzare le misure di intervento, e quindi noi intanto daremo impulso a questa misura in primo luogo per stipulare con la stessa proprietà nello stesso alloggio un nuovo contratto, ovviamente a canone concordato, con ovviamente lo stesso inquilino, in modo tale che se riusciamo a risolvere in via definitiva la situazione della problematica, quindi la famiglia che è già sottoposta a sfratto, quindi si vede archiviare la procedura, avrà il proprietario avrà appunto una parte di incentivo che secondo quanto l'accordo abbiamo trovato si attesterà sul recupero almeno parziale della morosità sviluppata dall'inquilino. Noi ci siamo attestati sulla percentuale da riconoscere al proprietario dell'80% della morosità sviluppata, più un altro contributo a favore dell'inquilino invece di 4 mensilità di canone, sempre per agevolare la stipula del contratto a canone concordato. Poi a seguire vengono le altre due misure, cioè dare un contributo per stipulare in un altro alloggio con un'altra proprietà un altro contratto, sempre a canone concordato. Il contributo in questo caso è finalizzato alla copertura del deposito cauzionale, oppure in ultima analisi quello che facciamo già noi col regolamento, cioè lo sfratto, il differimento dell'esecuzione. In questi due casi abbiamo posto soltanto il limite, che è già il nostro limite dal regolamento, dei 1.500 euro di contributo. Qui non ci sono state obiezioni da parte delle associazioni sindacali. E come trovate descritto in calce alla nostra proposta di accordo, al punto 4 abbiamo stabilito una procedura che ha trovato notevole favore da parte delle associazioni sindacali. Perché? Perché sia il decreto dato che la delibera regionale si incardina sul decreto Lupi, la delibera ha già integrato una disposizione operativa, cioè le valutazioni della condizione di morosità incolpevole devono essere fatte da una commissione comunale. Bene, noi ce l'abbiamo già, che è la commissione emergenza abitativa. Quindi a questo punto cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che introdurre lo stesso criterio per procedimentalizzare tutta la procedura, cioè il cittadino, in questo caso l'inquilino che è in difficoltà, viene da noi, facciamo la valutazione come commissione emergenza abitativa. A quel punto, se riscontriamo che esistono i requisiti, che il cittadino rispetta i requisiti previsti, lo mandiamo dalle associazioni di categoria, che si impegnano quindi a gestire il rapporto fra i due privati, cioè stipulano un accordo fra quindi proprietà e inquilino sulla base dei requisiti previsti dalla legge 431 e degli accordi territoriali conseguenti, e alla fine quindi stipulano un contratto a canone concordato. A questo punto, una volta stipulato il contratto a canone concordato, ritornano da noi, depositano il contratto e noi eroghiamo i contributi dovuti in modo tale da chiudere la procedura. E sicuramente è una situazione abbastanza complessa, non so quanto possa essere stato chiaro. Mi riprometto di produrre una relazione che vi verrà comunque trasmessa senza problemi, in modo tale da integrare ulteriormente queste misure nuove, tra l'altro, per il Comune di Venaria. Come dicevo, l'accordo di fatto adesso verrà chiuso nei prossimi giorni, perché non ci sono modifiche sostanziali a quanto abbiamo proposto noi come comune. Chiarisco solo una cosa: la regione per noi, Comune di Venaria Reale, ha disposto 7.500 euro come contribuzione regionale per le agenzie sociali per l'allocazione e 8.000 euro per il fondo morosità incolpevole. Se voi tenete presente che nella media degli sfratti sul territorio, noi arriviamo ad avere morosità che si attestano sui 6.000-7.000 euro. Quindi ragioniamo che, come è stato poi sottolineato dalle associazioni sindacali, che qui comunque bisogna investire, cioè nel senso che se vogliamo incentivare queste misure bisogna comunque già mettere a disposizione qualcosa, ecco, a bilancio. Io per quanto riguarda, non voglio peccare di personalismo, l'ufficio ha elaborato già comunque nelle modifiche del regolamento ospitalità un potenziamento del raccordo con misure regionali o nazionali, quali possono essere ad esempio le delibere regionali in materia, agenzie sociali, fondo morosità incolpevole, in modo tale che riusciamo a gestire già, come dicevo, le risorse per il regolamento ospitalità possono essere già convogliate o comunque integrate con le misure e con le risorse che ci arrivano dalla regione. È ovvio che la regione, se noi incominciamo poi a potenziare soprattutto dall'anno prossimo questi interventi, o meglio già da quest'anno, perché abbiamo già tre famiglie che verranno incluse appena concluso l'accordo, abbiamo già tre situazioni familiari che riusciamo a risolvere. Quindi di fatto già da quest'anno e l'anno prossimo riusciamo a incentivare, sicuramente la regione poi aumenta quello che sono, mette le risorse a disposizione, perché comunque funziona un po' così. Certo, non potremo arrivare al milione rotti euro che il Comune di Torino ha a disposizione per le stesse misure, però è ovvio che si doveva iniziare, come hanno già fatto altri comuni della cintura, della nostra stessa dimensione demografica, e che si trovano nelle stesse condizioni. Quindi di fatto, perfetto, io avrei finito e quindi.
Ok. Allora, grazie dottor Cofano. Lasciamo spazio domande, interventi dei consiglieri. C'è qualcuno?
Abbiamo il microfono e eccolo qua.
Ecco qua.
E chiederei gentilmente se per una mia problematica di dire prima il cognome e così.
Per il verbale. Grazie Marco.
Va bene, c'era bisogno di fare.
Lo stare vicino.
No, potevi rimanere qua così. No, va bene, dai. Stai in piedi che così ti vediamo.
Oscar. Allora, Russo Maurizio. Volevo soltanto chiedere se negli anni avete già consegnato delle case ai portatori di handicap con magari con tutte le caratteristiche che vanno per loro. E poi volevo anche chiedere se nel frattempo di questi anni qualcuno di loro è deceduto e se magari l'avete assegnato di nuovo a qualche portatore di handicap, se ci hanno richiesto quant'altro, oppure l'abbiamo dati a chi aveva di bisogno e non ci hanno richiesto dei portatori di handicap. Solo quello volevo chiedere. Grazie.
Okay. Grazie. C'è qualche altra?
No, mi
ha ok.
Sì, io.
Per quello che lei può.
No, adesso. Bisogna intanto capire una cosa, cioè a parte che esulo un momentino dall'ordine del giorno, però nessun problema. Sì, nel senso che ben vengano, cioè noi appena abbiamo la disponibilità di un alloggio cosiddetto accessibile per i disabili motori, è la prima cosa che facciamo, è ovviamente agire dando priorità a chi è in graduatoria. Che cosa sia successo prima del 4 marzo 2014 non posso, dovrei fare una ricerca, non l'ho idea. Io posso dire
magari adesso possiamo,
ecco, perfetto, questo magari se
quadro, no?
Per quanto attiene, posso dire una cosa,
fare una sintesi del
per quanto attiene, sì, adesso noi con tutte le con la movimentazione, visto che comunque abbiamo esulato leggermente dall'ordine del giorno, però allora faccio anche io una precisazione che esula, perché siamo in pieno movimentazione esedra, tra l'altro, e di fatto adesso avremo la disponibilità di altri alloggi, grazie proprio a questa movimentazione, le palazzine. Le due palazzine appunto sono state consegnate, anche se ancora non hanno richiesto l'agibilità, però abbiamo messo in moto la procedura, quindi per una scelta dell'amministrazione comunque di fatto proprio gli alloggi per disabili e i monolocali sono stati già destinati proprio alle due graduatorie, cioè emergenza abitativa e bando generale, sono escluse, diciamo così, dalla movimentazione delle famiglie residenti, anche perché non c'è bisogno, non ci sono disabili tali che abbiano bisogno. Quindi di fatto io avrò un incremento della disponibilità di alloggi a brevissimo per dedicati ai disabili, quindi già accessibili, e vedremo subito di fare le assegnazioni dovute. Ecco, quello possiamo dare atto già adesso che... di fatto con i nuovi cantieri qualcosa riusciamo ad avere a disposizione, con gli alloggi di risulta e quello diventa un momentino più difficile. Cioè, gli alloggi di risulta, per chi non lo sapesse, sarebbero gli alloggi già lasciati da ex assegnatari che dopo le dovute manutenzioni ATC, l'agenzia territoriale, li rimette all'assegnazione. Lì è veramente difficile che mi arrivi qualcosa. Soltanto in primavera me ne è arrivato uno, ecco, per dire, e abbiamo proprio risolto una problematica, tra l'altro, che era sorta con la commissione assegnazioni alloggi di ATC, abbiamo risolto proprio il problema di una famiglia con ormai una disabile motoria. Ecco, quindi comunque farò una relazione anche su questo, su questo resoconto che vi farò.
Grazie, dottore. C'è qualche altro intervento? Cantella Raffaella, la capogruppo.
Cantella, probabilmente anche io farò una domanda che va al di fuori, perché volevo sapere, cioè nell'ambito di Venaria riusciamo a coprire il bisogno di tutte le famiglie che sono, o in che percentuale noi riusciamo a incidere per avere, diciamo, questa cosa, perché anche da questo dato poi bisognerebbe stabilire tutto il discorso del budget, tutto il discorso, secondo me. E poi, queste persone che non riescono a pagare l'affitto, e questa impossibilità di riuscire a pagare l'affitto è dovuta a, diciamo, mancanza di lavoro, dovuta...
Per norma si verifica la morosità incolpevole.
La prima domanda riguarda su quante famiglie riusciamo a intervenire sulla base della disponibilità di alloggi,
sì,
di edilizia
sociale.
Quante
invece
qual è? Allora, scusate, io direi che da un punto di vista proprio anche di metodo, no? Sicuramente ci sono tutta una serie di domande che possono essere fatte. Mi rendo conto che il dottor Cofano,
diciamo
che l'obiettivo di questo incontro era proprio quello di inquadrare il tema e di fare tutta una serie di domande volte poi a far preparare una relazione che verrà data ai membri della commissione, e sulla base poi di quella relazione e dei numeri e di che cosa emerge, ecco, si potrà anche fare un ulteriore incontro di approfondimento. Io spero e mi auguro anche, dottor Cofano, con la presenza dell'assessore, perché ritengo che gli indirizzi che questa amministrazione vuole dare
siano assolutamente determinanti. Sicuramente il vostro compito, dottor Cofano, è quello di mettere insieme i numeri e poi sulla base dei numeri e l'amministrazione, Raffaella, che mi auguro, no, che si dovrà dare delle priorità, perché comunque l'emergenza abitativa è un'emergenza forte a Venaria, che genera forti tensioni sociali, e quindi da questo punto di vista noi sappiamo che, infatti mi veniva anche un'altra domanda che è collegato a quello che dicevi proprio tu, lei prima ha detto che in realtà il budget a disposizione sul bilancio 2015, se non ho capito male, era di 40.000 euro, era...
Per essere precisi sarebbero 60.000, perché sì, abbiamo anche 20.000 okay, euro sulla gestione degli ATC.
Degli ATC, ok, ATC. Perfetto.
Perché abbiamo introdotto una misura anche per agevolare queste famiglie di assegnatari che anche lì sono in difficoltà per il pagamento dei canoni, eccetera.
Ok, c'è anche questa realtà. Ecco, da quello però poi che ho capito, magari sono io che ho capito male, mi ha detto che per il momento ne avete spesi 13.000 con un impegno di 20, mi era sembrato di capire, esatto, spesi 13, impegnati 20, quindi vuol dire che siamo a ottobre e abbiamo ancora un buono da impegnare di 40.000 euro, e quindi la mia domanda era anche un po' volta a capire come mai questi 40.000 euro ancora non sono stati spesi, visto l'emergenza che c'è, cioè se è un problema di tempo, se è un problema di forte pressione, se è un problema di procedure, se è un problema... Cioè, esatto, di insomma di accordi, ok?
E
questa è la mia domanda che si ricollega un po' a quello che diceva la Raffaella, giusto per dare così una risposta. Però voglio dire, ho detto, visto che i punti all'ordine del giorno sono anche tre, e io vi chiederei la cortesia per un motivo assolutamente di ordine personale, per me oggi è una giornata un po' complicata, vi chiedo la cortesia, ecco, di terminare questa seduta al massimo per le 8. Viceversa lascerò alla vicepresidente la continuazione della seduta e io dovrò assentarmi. Quindi dicevo, proprio da un punto di vista di metodo può essere interessante che chiunque abbia così delle domande di approfondimento le possiamo fare, le possiamo porre al dottor Cofano, che a questo punto, cioè senza metterlo nelle condizioni di rispondere a intuito o a braccio, no, per le cose che non può, le cose che sa, certo, che i dati che ha, sì, certo, però ecco, chiediamo che magari poi il tutto venga riportato, se siete d'accordo, in una relazione. Gigi Tinozzi vuole la parola, preferisce rispondere prima lei. Ok. Aspetta, il microfono per la registrazione, Gigi.
Io capisco tutto, però vorrei capire perché che registriamo, perché altrimenti le commissioni non ha più senso. Ecco. Allora, con tutto rispetto, dottore, però non posso chiedere a lei le scelte politiche che deve fare l'amministrazione comunale. Io la ringrazio perché lei è gentile, ci ha spiegato, farà quella che è la parte tecnica legata alla funzionalità del suo servizio, però le domande che proveva la cartella le deve porre a questo sorte. Io credo che sia necessario che non iniziamo a darci dei ruoli, noi siamo dei politici. Questa commissione e le commissioni di lavoro sono commissioni politiche, qui si fa un dibattito politico. Io la ringrazio, dottore, lei è stato gentile, non voglio dilungarmi. Però poi andiamo nei meriti politici della discussione. Capisco che siamo all'inizio, noi vogliamo collaborare, vogliamo fare tutto quello che è necessario fare. Però speriamo che non ci sia, visto che nel nostro programma voi siete molto attenti per quanto riguarda i soldi, ogni commissione a questa città costa 800 euro. Se io voglio parlare con un funzionario del vado nel suo ufficio perché la legge mi permette, se chiedo scusa,
Allora, io colgo l'intervento di Tinozzi, che peraltro appunto avevo anticipato dicendo che se lei vuole prendere nota così delle domande che sono state fatte, sicuramente le mette in una relazione e poi le manda ai partecipanti, perché poi le domande dovranno essere poste all'assessore, chiaramente, per capire sulla base, cioè io ritengo che sicuramente tutte le informazioni che lei ci dà sono assolutamente preziose per capire poi meglio e sottoporre all'assessore, assolutamente sì, e sottoporre all'assessore le domande per capire quali sono gli indirizzi che questa amministrazione intende dare. Ecco, quindi noi chiaramente la ringraziamo per la sua presenza e per il suo intervento doveroso e sicuramente preciso e puntuale. Colgo lo spirito anche dell'intervento del consigliere Tinozzi e le lascio la parola.
Volevo semplicemente chiarire che il mio, cioè proprio voleva essere, cioè, dato che mi è stato richiesto, un intervento tecnico da funzionario. Poi posso rispondere alle domande anche in maniera molto sintetica del consigliere Cantella e del presidente, perché non è che vado a braccio, è perché io me ne occupo tutti i giorni e so benissimo qual è la situazione. Comunque cerco di essere sintetico come tecnico. Allora, riusciamo ad affrontare il problema delle famiglie in emergenza abitativa o comunque l'esigenza abitativa di Venaria? Ovviamente no, è un problema di natura, si può porre in termini economici, cioè la domanda di alloggio non è sicuramente pari all'offerta di alloggio di edilizia sociale che c'è. Cioè, io e quest'anno ci sta andando, diciamo, molto bene, perché abbiamo la consegna di 3 cantieri nuovi, abbiamo avuto uno a gennaio e altri, siamo riusciti ad arrivare già adesso a 27 assegnazioni. Però è ovvio che se io ho circa 204 famiglie in bando generale, più altre 50 in emergenza abitativa, più tutte quelle situazioni di contorno che comunque ci occupiamo grazie a questi strumenti integrativi del regolamento sull'ospitalità transitoria e questi fondi regionali, e fate un po' il calcolo, è ovvio che non riusciamo ad affrontare il problema. Cioè, quindi questo, ribadisco, rispondo da tecnico, punto. Per quanto riguarda le cause, e qui certo ci sarebbe da fare, e qui entra in merito il rapporto con il consorzio socioassistenziale, perché io ho esposto sempre da tecnico quello che sono i miei strumenti amministrativi, quello che mi dà l'ordinamento, perché io sono comunque un funzionario, non sono un operatore sociale, chiaro? Quindi di fatto qui certo ci sono varie cause, lavoro, crisi, cioè non si riesce più a rientrare nel mercato del lavoro, però qui deve intervenire e noi coinvolgiamo con uno strumento di lavoro che è il tavolo di concertazione, il cosiddetto protocollo integrarete del gruppo adulti multiproblematici, coinvolgiamo il consorzio con i suoi operatori, quindi con gli assistenti sociali, per trattare i casi di queste famiglie problematiche, lavoro, problema a casa, problema economico, eccetera. Perché le economie, rispondo al Presidente, allora, non sempre riusciamo a intervenire, è molto semplice la cosa, nei contributi per la proprietà non sempre i proprietari sono d'accordo e quindi si dà esecuzione allo sfratto, e per quanto riguarda la possibilità di stipulare delle convenzioni con strutture, con strutture ricettive di natura sociale, il problema è che sono poche e sul territorio, compresa la cintura metropolitana, si contano sulle dita di una mano, punto, e spesso e volentieri sono già sature, quindi non riusciamo neanche ad avere la disponibilità di un alloggio, nonostante abbiamo ancora la disponibilità economica. Per il consigliere Tinozzi, giustamente, ha già risposto lei.
Ok, c'era forse prima di te Russo? No, Scavone, forse Scavone. No, no. Scusami, Scavone.
Sì.
Mi avevi chiesto la parola, giusto?
Sì. Io volevo chiedere, come mai quando consegnate gli alloggi, sono in alcuni casi sono veramente devastati. Visto e piaciuto, te lo prego.
Questi sono gli indirizzi che dovrebbe darci l'assessore, perché a questo punto sono lui per la sua parte.
Allora, se può, no, vuole integrare o
riesce a darci una risposta?
No, glielo dico subito. Allora, la problematica è assolutamente conosciuta da parte dell'ufficio. Attenzione, non rovesciamo sfortunatamente, cioè l'ufficio casa però in questo ha poco a che fare, l'ufficio casa comunale. Il problema nasce da ATC. Allora, sono stato testimone io, non oggi, ieri, che abbiamo portato a fare un'ispezione a una famiglia e ci siamo trovati il WC, cioè senza il bidet, col buco in terra, e ATC mi comunica tranquillamente che questo alloggio è assegnabile. Ora, di solito io quando ho tempo vado a fare almeno un'ispezione prima, e almeno chiamo il tecnico e dico cosa è successo qua, com'è la situazione, cerchiamo di intervenire, possiamo intervenire. Allora, il problema è proprio nell'intervento che a questo punto dovrebbe essere a carico di ATC, di vedere e rivedere le procedure di manutenzione, primo. Secondo, dovrebbe rispondere appunto l'amministrazione, cioè se si vogliono investire risorse su questo aspetto, benissimo. Ribadisco, quello che è stato introdotto è per affrontare una determinata problematica. Se adesso si vuole ragionare anche su affrontare queste problematiche, che sono sicuramente rilevanti, bisogna mettere risorse e anche qui regolamentare, dare delle regole. Non ci sono, per l'ufficio non ci sono assolutamente problemi. L'unica cosa, ribadisco, sono competenze a stretto rigore di ATC, quindi forse sarebbe meglio che il legislatore regionale ragionasse su questo. No, prego, se però al... No, come non funziona poi?
Però è qualche dirigente del comune che prima di le chiavi le dà l'ATC all'ufficio CADA, giusto l'ATC? Poi il comune prende le chiavi e fa un controllo col cittadino, giusto? E perciò voi lo vedete se c'è qualcosa che non va. Però consegnare un alloggio senza gabinetto non mi sembra molto corretto da parte di nessuno, o senza acqua calda. Però ci dite, visto piaciuto, ci dite.
Okay. Grazie, allora nel frattempo è anche arrivata l'assessora Setti. Buonasera, assessoressa adesso si dice, vabbè, io, ok, assessora Nozzetti, volevo...
Se posso fare una puntualizzazione, perché quando mi si toccano le cose dell'ufficio non sono, sto ancora parlando come responsabile, come PO, non come segretario ovviamente, ma come tecnico. No, ma io raccolgo la considerazione. È ovvio che però se noi più che segnalare ad ATC non possiamo fare. Ora, effettivamente quando io mi trovo in queste situazioni... Poi accetto comunque anche i rifiuti motivati, perché giustamente per me è un rifiuto motivato, non costringo nessuno in questa situazione. Altro è invece altre situazioni in cui di fatto però dobbiamo ragionare su rifiuti che non sono motivati. No, questo per chiarire, io mi sono trovato proprio, e roba di questi giorni, gliel'ho detto anche, e questo io non costringerò nessuno, perché sicuramente c'è, cioè, cosa dobbiamo fare?
Cioè, non giudicare, cioè, c'è una casa popolare che può sistemare lui, se lo sistema anche lui.
Diciamo che la cosa grave che ha descritto lei me la sono trovata io ieri, gliela confermo, è questo. Ma io di quell'alloggio lì abbiamo già segnalato, e ovviamente nel momento in cui, anche se si propone alla, cioè se si propone la disponibilità alla famiglia, io accetto tranquillamente il rifiuto, perché per me è motivato. Ci sono delle norme di legge che prevedono adesso la possibilità dal 2010 con la nuova legge di rifiutare in determinati casi. Qua abbiamo un alloggio che sicuramente non risponde ai criteri. Esatto, benissimo.
Cioè,
come dice lei, tutti i giorni le arrivano le segnalazioni, immagini cosa arriva a me tutti i giorni, perché io sicuramente, per vista la forte problematicità, la forte pressione, il problema a casa è...
È giusto portare a casa l'alloggio con me?
Ci sono casi in cui comunque sì, bisogna prendere in considerazione che questi alloggi, soprattutto gli alloggi di risulta, arrivano in condizioni che sono... comunque è già previsto che ci sia da fare dei lavori, quindi qualcosa si devono fare, poi, e anche qui potremmo ragionare su una seconda, la prossima seduta per descrivere i rapporti con il consorzio. Posso testimoniare che comunque anche il consorzio socioassistenziale ha iniziato a integrare la nostra azione con delle misure proprio economiche, in modo tale da favorire le famiglie che in questi casi si devono fare dei lavori. E allora finalmente il consorzio adesso, soprattutto con le ultime assegnazioni, ha provveduto ad aiutare le famiglie e a dare un sostegno economico. Però comunque io raccolgo la sua osservazione, ed è assolutamente veritiera, ci arrivano alloggi che in effetti sono ridotti come sono.
Adesso le parete prendere tutto, perché c'è un alloggio, magari c'è una scortezza prima di assegnata.
Ok, prego. Grazie. Consigliere.
Sì, volevo solo dire che richiamo politico è stato anche qui per come io personalmente mi ero dato 3 mesi, scusa, le ferie di apprendistato, e poi
scusi il microfono. Gentilmente, se no
nome nel microfono.
Sì.
Sì, Ruento Guido. Ho colto il discorso del fare un discorso politico nelle commissioni, non scendere nei dettagli e capire e vedere. Tra l'altro sarà nostra cura anche vedere quelli che sono i calendari, perché se pensiamo il calendario dei consigli comunali e il calendario delle commissioni viene fatto a priori per 2 mesi senza neanche capire prima un piano di che cosa si andrà a sviluppare e realizzare, cioè che è il contrario di quel che succede. Quindi
ci saranno interventi anche su questo. Sul discorso della presenza degli assessori è chiaro che è comunque un obbligo, magari cambiamo
le persone. Finisca l'intervento qua. Allora, sì. Scusi.
È così da 3 giorni.
Sì.
Allora, quindi questo discorso sarà fatto vedendo anche tutti gli impegni o comunque...
Quindi... Adesso c'è il verde al posto.
Ah, ma non ci credo più. Ah, c'è il verde?
Quindi di fatto vuol dire che l'argomento scarica la pila. Ho sostituito la pila. Dovrebbe andare.
Mi hanno detto che era già cambiata. Ieri o l'altro giorno. Grazie. Allora, a questo punto... Va bene gli interventi, anche la presenza degli assessori, ok, è un must. Sono tutte cose che abbiamo imparato, tra virgolette, a schiaffoni, più che non con un piano preparato e visto. Dopo un po' di schiaffoni abbiamo capito com'è il giro, no? E vedremo com'è il giro, com'è il regolamento da seguire e gli impegni che dobbiamo onorare, voglio dire, col massimo. Quindi questo sarà, ne parliamo anche noi magari a livello congiunto, e cercando di anticipare quello che è il piano e gli interventi per seguire tutti i vari discorsi, contattando i tecnici nel posto giusto, anche perché su questo discorso della abitabilità o del sociale, eccetera, per quanto mi riguarda personalmente, ho intenzione di dare un bel discorso di innovazione. Quindi su questo ci impegniamo.
Vuoi la parola? Ok. Russo.
Okay. Volevo chiedere un'informazione all'assessore. Praticamente, allora, siccome a Venaria dicono che esistono molti alloggi vuoti e la Ticino li assegna perché non hanno la messa in sicurezza, le conformità, tutte quelle, giustamente, ok? Perché lo ricordava Scavone quello che è successo. Se non erro, nel 2013-2014 c'è stata una delibera regionale che diceva, se non sbaglio, è stata approvata, che dava un 5-6 mila euro metà a disposizione per chi accettava la casa così com'era, se la metteva, la metteva a posto e poi veniva scalata negli affitti. Non volevo sapere se magari qualcuno aveva fatto una richiesta o se no, se noi l'avevamo proposto a qualcuno che aveva chiesto la casa che non l'aveva. Volevo solo sapere questo, grazie.
Allora, mi sentite? Sì, si sente. Io magari mi presenterei, non l'ho fatto, mi ricordo di lei in consiglio la prima. Sì, ma me lo ricordo, ma forse io non mi sono presentata la prima volta in consiglio quando è stato il 28 di settembre, perché avevo appena firmato l'incarico e non sapevo neanche cosa dirvi, vi giuro. Allora sì, io ho diverse deleghe, tra cui la delega relativa alla problematica della casa, non la chiamerei casa, la chiamerei problematica della casa. Io attualmente in questo mese ho affrontato questa problematica insieme al dottor Cofano e adesso con la cosiddetta pavimentazione dell'Esedra. Lui mi ha illustrato, mi ha, come si dice, erudito su tutto quelli che sono i regolamenti regionali, gli aggiornamenti che sono stati fatti, anche le sue, diciamo, rielaborazioni fatte, finalizzate a quello che diciamo la situazione contestuale. E poi io mi occupo anche della parte relativa alle politiche sociali, che è inerente anche all'argomento stasera. Mi scusi, vengo poi alla risposta alla sua domanda, perché sembra che sto tergiversando la politica maniera, ma io poi la rimanderò poi al dottor Cofano, volevo giusto solo proprio farmi conoscere. E quindi altra delega è le politiche sociali, stavo dicendo, su cui anche lì ho avuto modo di interpellare questa settimana il CIS. E, partendo, diciamo, c'è stato un confronto diretto su quelle che sono le loro posizioni, anche la loro attività sul territorio, su quello che è arrivato a me da parte dei cittadini rispetto alle loro attività e discorso che verrà ripreso nell'ottica di un perfezionamento, di un potenziamento di questi servizi che vanno in qualche maniera rivisti e forse resi un pochino più coerenti a quelle che sono le esigenze del territorio. Altra delega è quella del lavoro, di cui stavamo discutendo in giunta e per questo io mi scuso del ritardo, perché purtroppo questo argomento è venuto fuori alla fine quando poi insomma urgeva arrivare qua, e una cosa che comunque vedremo. E poi il commercio, che devo essere sincera, in questo mese ancora non sono riuscita ad approcciare, concedetemi il termine. Adesso vengo alla sua domanda. Vi basta come presentazione? Avete delle domande? Vi ho portato anche i bigliettini da visita stasera, quindi poi chi lo vuol prendere, chi vuol telefonarmi, chi vuol venirmi a trovare, io ci sono sempre, no, su appuntamento meglio, così, perché, non perché mi dedico molto all'attività che ho preso in questo mese, perché tendenzialmente è la mia attività principale adesso, e per cui sono a vostra disposizione. Vengo alla sua domanda, molto specifica, molto tecnica, alla quale preferisco dare la parola al dottor Cofano, che gentilmente stasera mi ha accompagnato e le può, poi se lei vuole magari una proiezione, un giudizio, ne possiamo parlare, però sull'aspetto tecnico io rimando al dottor Cofano. Va bene?
Grazie. Sì, con buona pace del consigliere. Queste sono problematiche appunto di natura tecnica. Articolo 22 bis è stato introdotto quest'anno, da 4 aprile c'è stata la modifica della legge regionale, quindi di fatto è stata introdotta la norma sull'autorecupero, articolo 22 bis della legge 3/2010. Qual è il problema? Bisogna che venga emanato un regolamento attuativo, quindi siamo tutti in attesa di questo benedetto regolamento. Se si riesce, speriamo al più presto possibile, a dare la possibilità di avere questo strumento, bene, ben venga, e allora si mettono a posto tutte le cose, si arriva ad avere, ne so, la soglia è 7.000 euro che possono essere poi scomputati a livello di canoni. Il problema è che non è ancora materialmente attuabile perché manca un regolamento attuativo, si sta attendendo questo. Sì, 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 parliamo regionale. Sì, sì, non stiamo parlando di... è la legge 3/2010, quindi legge regionale, quindi di fatto è il Consiglio che deve adesso deliberare. Serve una norma applicativa, perché...
dopo quello bisognerà vedere come viene recepito e
quindi spero di aver risposto, nel senso che la norma c'è, ma non può essere applicata. Quindi di fatto si sta attendendo questo regolamento. Quindi di fatto è a poco. Va bene?
Allora, su questo tema ci sono altri interventi, allora giusto per aggiornarla, assessora, è stato fatto, insomma, i nostri interventi erano anche volti un po' a capire quali sono gli indirizzi che il suo assessorato intende dare in relazione alla problematica casa, perché il dottor Cofano ci ha giustamente illustrato per la parte di sua competenza gli aspetti più tecnici, però è chiaro che ci sono tutta una serie di problematiche, a cominciare da quanto per questa amministrazione è una priorità, ci sono ancora delle risorse disponibili e quindi come intendete utilizzarle, poi insomma se intendete fare ulteriori interventi su quelli che sono i criteri di assegnazione e quindi l'emergenza proprio, quindi insomma tutta una serie di domande. Abbiamo chiesto chiaramente al dottor Cofano poi di farci una relazione, ma la relazione tecnica che il dottor Cofano ci può fare è semplicemente volta poi a capire meglio, interpretare quelle che possono essere poi gli indirizzi che questa amministrazione nel suo assessorato intende esprimere.
Allora, quali sono allora le priorità? Vi dicevo prima le mie deleghe, quelle che sono. Vi posso assicurare, da quando ho iniziato, lo dicevo anche prima, la casa è stata una delle priorità, nel senso che adesso come adesso sto seguendo insieme al dottor Cofano tutta la movimentazione dell'Esedra, non so se c'è qualcuno qui presente. Sì, so che io sono andata anche proprio sul cantiere ad accompagnare le persone a visitare la casa e sto seguendo tutta la procedura per l'assegnazione e quello è un capitolo che purtroppo non è soltanto quello. Mi arrivano anche sulla scrivania dei casi, sono venute anche a trovarmi persone che vivono in macchina. È una realtà nel Venariese, non solo a Venaria, mi consta anche personalmente vicino a casa mia, famiglie che ho avuto modo in passato di vedere, anche famiglie in macchina. È una cosa che mi tocca particolarmente. Soluzioni immediate non ce ne sono, bisogna programmare delle azioni concrete. Cosa significa? Trovare strumenti come un social housing più diffuso, perché almeno la mia idea, la mia politica non è solo fornire assistenza alle persone. Allora, nell'emergenza immediata devi dare a una persona un letto in cui dormire, per un tempo congruo di almeno 3-6 mesi, magari anche 6 mesi, in modo che questa persona magari possa trovare una soluzione alternativa per non dormire in macchina. Però questo non basta, bisogna creare dei progetti dove le persone vengono soddisfatte nei loro bisogni primari, ma nel contempo vengono rese autonome. Non si può pensare che risolvere un problema è tappare un buco. Bisogna fare in modo che il problema siano le persone stesse a diventare capaci di risolverlo. Mi seguite su questo? È importante, cioè ci tengo che la cittadinanza capisca cosa sto dicendo, perché non voglio fare uno scaricabarile. Sì, lei, qualcuno devo guardare. Vabbè, si vede che lei mi ispira, devo dire. Posso confrontarmi con voi? Allora la vedo qua. No, guardavo anche la signora. Lei la Virga? Ok. Vabbè, non è importante. Sì, ma io, lei di Venaria? No, non le faccio una domanda a tendenziale. Allora conosci il problema? No. Ok. Sì, va benissimo, va bene, sì. No, non so, sono stata chiara su questo discorso, mi avete chiesto qual è la mia politica. La mia politica è tamponare un problema nella sua emergenza, ma creare dei presupposti perché le persone autonomamente siano in grado di reinserirsi nella società, nella società, nel sociale. È chiaro? Sicuro? No, non vedo delle facce convinte. Sapete come funziona il social housing? A me adesso come è stato, si è cercato di crearlo, ci sono state delle problematiche, questo non importa, però il social housing funziona, le persone vengono, le famiglie messe in queste case per quanto tempo, Mara, più o meno 18 mesi, no? Per 18 mesi, e in quel periodo lì le persone vengono coinvolte in attività, in politiche attive per la ricerca del lavoro, per l'inserimento sociale, però le persone devono partecipare, perché nel momento in cui le persone non rispondono, vuol dire che non sono interessate a quella politica, vuol dire che sono in grado da sole di poterlo fare senza quell'aiuto. Quindi ci vuole comunque una corrispondenza. Chi è che mi ha fatto la domanda? Ma mi sono pure scordata. Sì, Guido.
Una domanda?
Sì. Sì, io poi vorrei richiamarvi soltanto al tempo e punti all'ordine del giorno, perché stiamo...
La domanda, Ruento Guido, la domanda molto semplice, è nel trasferimento delle Zedra vengono recuperate degli immobili, penso, se vengono svuotati da delle persone portate via?
Sì.
Come vengono utilizzati? Perfetto.
Okay. Okay. Allora, colgo il suggerimento del consigliere Capogna, che peraltro avevo già anticipato al segretario dottor Cofano, avevo proprio detto questo, avevo detto che durante la riunione poi avremmo individuato gli argomenti da trattare in maniera specifica alla prossima riunione, perché come si vede possiamo nelle commissioni soltanto fare delle introduzioni, ma poi dobbiamo fare delle scelte e se vogliamo entrare nel merito e affrontare politicamente in maniera costruttiva, anche con non solo di conoscenza ma anche attraverso poi proposte e attraverso anche quelli che sono le posizioni dell'amministrazione, i diversi punti. Quindi dottor Cofano, se può già prendere nota del fatto che nella prossima commissione, a seguito anche della sua relazione, sapere qual è l'ESIS, la situazione della movimentazione Esedra e l'assegnazione delle nuove abitazioni. Ok, a questo chiederei a questo punto anche per la presenza poi dell'assessore alla prossima riunione, se riusciamo a capire. Esatto, ma io capisco la problematica della giunta, mi sono note, per cui so, però Sì, questa è sempre di giovedì, però purtroppo poi per stare un po' nei tempi a affrontare le problematiche è indispensabile. Io direi il secondo punto all'ordine del giorno riguarda la relazione e i rapporti sul CISA, anche qui lo stato dell'arte, ma chiedo già poi di evidenziare magari uno, due argomenti che ritenete i più sensibili poi da portare come ordine del giorno in un'altra, in un'altra data di commissione. Prego, dottor Cofano, se ci vuole... No, no. Sì, l'assessora, sì, volevo dire, prego, assessore, se ci vuole fare brevemente, insomma, una sintesi dello stato dell'arte e come l'amministrazione si sta muovendo in relazione ai rapporti col CISA.
Allora, io ho conosciuto il dottor Colonna, che è appunto direttore del CISA, l'altro giorno, e mi ha portato tutta una documentazione sulle loro attività, mi ha spiegato come funziona il CISA e basta, questo è stato proprio un momento conoscitivo che però ovviamente lancia un'apertura a un'attività un po' più intensa. Di sicuro quello per me è ancora un mondo innanzitutto molto importante, le politiche sociali si articolano nel comune su questa realtà, che si è dimostrata molto disponibile alla collaborazione e anche all'apertura in termini di creazione di nuove reti con collaboratori che possano proprio incrementare l'attività del servizio. Sono chiaro o parlo difficile? Ditemi. No? Cioè, allora, l'obiettivo è, il CISA fa delle attività che sono in parte obbligatorie perché la legge glielo impone, tutela dei minori, insomma, se qualcuno è avvocato mi sa dire ancora meglio, sa meglio di quello che potrei dire io. E poi ci sono tutta una serie, ecco, e la tutela di persone non autosufficienti, dove lui ci ha tenuto molto a spiegare che per non autosufficiente non si intende la persona che ha perso il lavoro e non ha più la capienza economica per potersi comprare da mangiare, ma non autosufficiente la persona disabile, quindi o disabile mentale o disabile fisico, quindi o minore o anziano, comunque persone che oggettivamente a livello fisico concreto non ce la fanno come gli altri, così è chiaro. Bene, poi ci sono tutta una serie di attività accessorie, chiamiamole discrezionali, che invece vanno fuori quello che diciamo la risorsa base di cui ci si gode per grazia del comune e che vanno poi alimentate o con risorse ulteriori oppure attraverso i finanziamenti. Lui stasera mi ha chiamato, mi è sembrato molto contento, ho avuto la sensazione che ci sia una certa disponibilità economica e quindi dobbiamo pensare un po' come sfruttarla, in base ovviamente alle esigenze della cittadinanza. Io, lui è venuto a trovarmi in comune, io andrò in via Zanellato perché sono curiosa, ficcanaso sul campo, voglio andare a vedere un po' che ambiente c'è, le persone chi sono, chi lavora, eccetera, eccetera. Per conto mio, essendo... essendo una psicologa, questa cosa ha fatto tanto scalpore, però ovviamente quelle tematiche lì per studio e per professione le conosco un po', quindi sto prendendo contatti anche per conto mio per ampliare queste reti, insomma, per confrontarmi su quelle che sono le possibilità di potenziamento. Bene, fatta questa parentesi, vi dico, anche su questo dobbiamo confrontarci. Io vorrò andare a vedere un po', capire chi sono gli utenti, di solito chi è che approda al CISA, perché molto spesso le persone vanno al CISA pensando di trovare la panacea, ma non è così. Se io ho un problema, devo trovare l'interlocutore giusto, perché se l'interlocutore non è quello giusto, il problema continua ad esserci. Investo il mio interlocutore di un'aspettativa che non verrà mai soddisfatta e mi arrabbio. Quello è il problema, se mi arrabbio la situazione non può che peggiorare. Adesso io ho fatto un'estremizzazione, una metafora, per dire, ragioniamo insieme su quelle che sono le necessità, ci sono i rappresentanti, c'è la commissione, portiamo dei casi e vediamo come gestire. Guardate, mi è arrivato un caso disperato sulla scrivania di recente, questa settimana, e caso che io e il dottor Cofano abbiamo deciso poi di vedere sul tavolo GAM. Questo non è per dare delle aspettative, non è perché la cosa arriva alla scrivania dell'assessore si risolve, ok? Queste sono situazioni estreme, però parlare con l'assessore serve magari a creare una nuova politica, diversa magari da quella che fino adesso non ha prodotto risultati, magari, speriamo, noi ce la metteremo tutta, ok? Bene, nessuno ha mai domande, mannaggia, io muoio quando non mi fanno domande. Oh, che bello, grazie. Cioè, come no? Sì.
Veneziano Vanessa, possiamo dare la parola al dottor Cofano, perché sì, nel senso che sì, è nominata esperta della commissione da parte del presidente. Avvocato Veneziano Vanessa.
Funziona, sì. E buonasera a tutti, io appunto avevo una domanda più che altro da porre all'assessore. Si è parlato delle problematiche del CISA, le questioni socio-assistenziali, che comunque sono anche legate a mio avviso al discorso che faceva il dottor Cofano, cioè l'emergenza abitativa, molto spesso la morosità incolpevole, la perdita di un lavoro crea anche delle ricadute a livello proprio socio-assistenziale, a livello proprio nella vita delle persone, nel quotidiano. Ecco, quello che io mi chiedo è, la partecipazione del Comune di Venaria al consorzio, che comunque è obbligatoria in quanto il consorzio, il CISA, oltre al Comune di Venaria ci sono altri 7 comuni, e quindi il CISA eroga dei servizi fondamentali e ineludibili, per cui è obbligatorio per legge che sia proprio il CISA a fornirli. Come diceva appunto l'assessore, ci sono anche però dei servizi accessori, servizi che a mio avviso potrebbero essere un pochino potenziati e migliorati qui a Venaria, sempre in collaborazione e ad integrazione con il consorzio, per cui questo non significa scavalcare o voler mettersi, diciamo, in competizione col consorzio, però a mio avviso uno di questi esempi potrebbe essere il centro famiglia, che su Venaria è diventato spazio di incontro, spazio di luogo neutro per gli incontri tra genitori e figli con problematiche, però sicuramente ha delle potenzialità che potrebbero essere sfruttate maggiormente. E quindi mi chiedo, noi Venaria Reale, il comune, partecipa al consorzio ed è il comune che partecipa col contributo più alto al consorzio, sia chiaro. Venaria è anche il comune con la più alta densità abitativa, quindi Venaria versa sicuramente un contributo che è il più alto, parliamo di circa 1.058.000 euro. Venaria quindi partecipa, diciamo, in una misura del 39,6%, questi sono dati che ho preso dalle relazioni del CISA, e quindi è il comune che versa di più. Oltre a questo contributo obbligatorio, il comune sta versando, per quello che ho letto e per quello che ho capito, anche dei contributi aggiuntivi al CISA, proprio per allestire questo spazio famiglia e questo centro famiglia. Contributi aggiuntivi che nella relazione però non sono riuscita a quantificare. Ecco, mi chiedo, a fronte di questo denaro speso, effettivamente ci sono dei servizi che in un rapporto costo-beneficio sono utili per i cittadini? E cioè, mi chiedo, questo centro famiglia è veramente uno sportello dove si può accedere e trovare non solo, diciamo, l'assistenza per le famiglie più bisognose, ma anche una consulenza psicologica, legale, che dia alle famiglie un aiuto anche a superare delle problematiche, diciamo, non minori, però sicuramente meno critiche rispetto all'emergenza abitativa, che però ci sono e che vanno affrontate, perché sennò queste problematiche tendono poi a crescere, a esplodere e a coinvolgere la collettività. Per cui la mia domanda è questa, assessore: è possibile migliorare, potenziare, rendere più efficienti questi contributi e allargare questa rete di servizi in collaborazione sempre col CISA? Grazie.
E non si può, si deve, con tutta la nostra buona, mia buona volontà. Io mi sono informata a proposito di questo spazio famiglia, sono andata sul campo, nel senso ho preso il numero del telefono e ho telefonato. E l'ho fatto fare anche a qualcun altro, effettivamente rispondono. Adesso le spiego, avvocato. Io sono andata anche diretta su questa richiesta col dottor Colonna. Lui mi è sembrato un attimo spiazzato sul monitoraggio di questa attività, perché evidentemente, povero, anche lui non seguirà proprio tutto alla lettera. E in effetti il problema, se noi eroghiamo un servizio, l'unico modo che noi abbiamo per capire se quel servizio funziona è avere, infatti, monitorarlo, ok? Ecco. Sì, 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 quello se vai sul campo, infatti, Fosca, però se io prendo in carico dell'utenza devo poter anche percepire un risultato di questo servizio. Questo risultato, percepire un risultato del servizio a volte può essere un po' difficile, infatti. Il discorso è questo, loro hanno risposto, io ne ho parlato anche col dottor Colonna. Il problema è che probabilmente non è molto visibile questo centro famiglia, pochi sanno che c'è, anche quello è un problema, perché comunque se io offro un servizio e la gente non sa che c'è, è come se io non lo offrissi, cos'è un servizio solo per pochi, allora o è per tutti o non è per nessuno. Su quello che è la tipologia del servizio è molto più dettagliata rispetto a quello che noi potevamo immaginare. Lui mi ha descritto, adesso non vado nel dettaglio perché mi creda anche la stanchezza incombe a quest'ora, ne possiamo parlare in ogni caso. E, ripeto, lui mi ha detto che è un locale molto ampio, il discorso della saracinesca chiusa è funzionale perché ci sono delle aulette, diciamo, riservate dove i genitori incontrano i figli, là dove ci sono degli affidamenti problematici, quindi è una situazione un po' particolare, lui me l'ha molto articolata, lui me l'ha descritta, me l'ha giustificata, eccetera. Io ovviamente ho fatto un'indagine come l'indiano. Per cui, quando lei mi diceva, dice, c'è il modo di farlo funzionare meglio, di integrare, certo, sì, questo è uno dei miei obiettivi, se poi, insomma, ho il vostro consenso, io vado diretta sul campo, ecco. Certo, sì.
Io intanto mi presento perché con buona parte di voi non ci conosciamo qua, sono Mara Rossero e sarà dirigente del Muralista. Volevo solo aggiungere a questo proposito, del centro di famiglia, che proprio settimana scorsa ci siamo incontrati con Colonna, il direttore del consorzio, e col dottor Gardendi, che è lo psicologo del servizio di neuropsichiatria dell'ASL, perché questo servizio è fatto a sei mani, diciamo, c'è il comune, c'è il CISA e c'è l'ASL. E il dottor Colonna ci ha prospettato, a me come comune e al dottor Gardenghi come ASL, la possibilità di potenziare un po' questo servizio, soprattutto in relazione al fatto che vi possano fare capo anche utenti di altri comuni. Quindi si potrebbe profilare all'orizzonte la possibilità che diventi un servizio del consorzio. Okay, quindi non più una cosa del comune di Venaria, ma una cosa che è un servizio del consorzio, vi possono accedere anche i cittadini residenti in altri comuni, anche le modalità di finanziamento necessariamente diventerebbero diverse, perché se è a servizio di tutto il bacino consortile, io vi ho detto allora questa cosa finisce nella quota consortile.
Ok, hai anticipato correttamente.
Questo diciamo dal punto di vista del bacino dell'utenza, però l'intenzione è anche quella di intensificare un po' il servizio, renderlo, è tutto ancora da definire, renderlo più uno sportello d'ascolto per certi versi, scusate, salvaguardando quelle che sono, quella comunque che è la natura attuale, finisco perché non riesco più a capire.
Sì, allora io volevo soltanto a questo punto, anche per poi lasciare magari l'ultimo quarto d'ora per l'ultimo punto all'ordine del giorno, giusto per marcare un po' i tempi. Allora io credo che una delle richieste, insomma, che possiamo muovere all'assessore è proprio quello di vigilare sul rapporto costi-benefici, no, del servizio, nel senso che se investiamo, non so, i, se famosi quasi 60.000 euro sul centro famiglia come contributo aggiuntivo, voglio dire, vogliamo sapere quanto viene effettivamente utilizzato dai cittadini di Venaria, perché poi sì, può essere lo spazio per gli incontri neutri, eccetera, ma se poi scopriamo che vengono fatti 50 incontri neutri all'anno, scopriamo che ogni incontro ci costa, no, 10.000, cioè 5.000 euro, voglio dire, allora non va bene. Bisogna appunto cercare di capire, e questo dico, lo abbiamo posto così come tema per il centro famiglia, ma credo che sia un monitoraggio necessario per tutti i servizi che vengono erogati dal CISSA, perché non dobbiamo dimenticare che il CISSA è nato su contributi significativamente superiori a quelli che oggi ci sono, e quindi la struttura, è chiaro che probabilmente strutture, modalità di erogazione di servizi, io dico probabilmente, non ne sono certa, e questa è proprio la richiesta che viene fatta all'assessorato, quella proprio di verificare, no, se bisogna fare e in che direzione qualche intervento, perché sicuramente ci saranno, insomma, da fare anche in relazione a come è cambiato il contesto, le modalità di erogazione, i servizi che vengono erogati. Io direi, se non ci sono, ce lo siamo detti e ridetti, credo che prego.
Adesso appunto la Presidente mi stava chiedendo, a nome ovviamente vostro, di visionare quelli che sono i reali benefici di questa attività. Quindi bisognerà fare una valutazione, io direi sia qualitativa che quantitativa, perché giustamente, come dicevi tu, se vedono 5 persone all'anno e prendo 50.000 euro, insomma, mi sembra un po' esagerato, neanche nel privato costerebbe così tanto, figuriamoci. Quindi tutte le attività di servizio io punterei a monitorarle il più possibile. Questo io lo evidenzierò al CISSA, perché se non abbiamo il polso della situazione non sappiamo come vanno le cose.
Le relazioni non ci sono dati di
monitoraggio. Lui dice che ci sono, vero? Ma ecco. Adesso il signore.
Gerrizzo la parola, ma Arazzo proprio, perché Arazzo siamo. Ah no, attenzione però Gerrizzo, io devo mettere al voto la parola, perché no Gerrizzo, teoricamente io non gliela posso dare, allora, la parola, devo mettere al voto.
Chi è il presidente?
Io.
Posso parlare?
Devo metterlo al voto per il verbale. Allora
io sono.
No, aspetta, devo mettere al voto Gerrizzo. Allora, metto al voto l'intervento di Gerrizzo, a patto che sia estremamente veloce. Allora, il tempo 8:15, avevamo detto di chiudere la seduta alle 8. Metto il voto, però il tempo a disposizione ha 3 minuti per domande e risposta. Metto al voto l'intervento. Non è che non può parlare Gerrizzo. Vabbè. Mettiamo al voto. Ok, approvato l'intervento di Gerrizzo.
Allora, io sono Gerrizzo, sono il presidente della consulta per persone diversamente abili e sono dalla commissione invalidi che si tiene nel comando dei vigili urbani. Allora, siamo il 22 ottobre. Questa commissione dei disabili si doveva tenere già 3-4 volte. Da quando è caduta la giunta del sindaco Catania non si è più avuto questa commissione. Allora io mi chiedevo all'assessore quando si potrà avere una commissione. Una commissione. Cioè, questa è una. Perché i cittadini fanno le domande prevede i posti dei posteggi del disabile, cioè numerati se non numerati, perché sono dei cittadini gravemente malati che vengono trasportati e hanno bisogno del posto delle auto. Allora io mi chiedo come mai la vostra giunta non si è fatto non si è posto questa domanda. Una. Seconda cosa, l'Auser è il trasporto disabile, anche questa qui. Una volta ci telefonava l'assistente sociale, no, per prenotare l'accompagnamento del disabile in ospedale o in una casa di cura o un'altra, eccetera. E da qualche tempo che l'assistente sociale non prende più queste telefonate dei disabili. I disabili devono telefonare all'Auser, che è in via Zanellato. L'Auser, trasporto disabile. E quelli volontari dell'Auser non ci sono perché sono impegnati. I disabili continuano sempre a telefonare e non vengono prese le richieste. L'Auser poi risponde: io per fare un trasporto ho bisogno di 7 giorni di preavviso. Il settimo, cioè, allora dite voi, no? Come fa? Allora, dove deve telefonare? Quello è uno. No, due, facciamo due. E poi, dato che sono il presidente della consulta, io ho bisogno di avere un appuntamento con l'assessore delegato a questa politica sociale. Grazie. Come? Ecco, ma finché non si rinnova, i disabili cosa fanno? No, dica.
Gianrizzo. Allora, io direi che per quello che riguarda questa commissione, Gianrizzo, possiamo proprio mettere all'ordine del giorno un punto che riguarda la disabilità per affrontare concretamente nel dettaglio una serie di problemi. Credo che, siccome era fuori dall'ordine del giorno, cioè non è che io non voglio affrontare i problemi, lo sai che insomma mi sono sempre dimostrata sensibile e attenta, non ci conosciamo da oggi, era solo per un rigore di procedura e nel rispetto dei tempi, ma soprattutto per dare delle risposte più ampie su un problema così delicato come quello appunto delle disabilità. Quindi io direi che sì, possiamo poi mettere all'ordine del giorno, dottor Cofano, i problemi della disabilità e poi magari vai proprio dall'assessore con un incontro, ti prendi un appuntamento.
Però io spero che l'amministrazione prima girava attorno da questa parte, questa amministrazione sta girando attorno dall'altra parte, i disabili sono in mezzo. Fatevi un pensierino.
Ok, grazie. Ok, allora, ultimo punto all'ordine del giorno, la mozione relativa all'istituzione del registro tumori per il territorio di Venaria Reale. Allora, ci sono appunto due mozioni. Allora, intanto qui si porta, la mozione a seguito della delibera comunale che prevedeva appunto l'approfondimento in commissione relativamente alle modalità di istituzione dei registri del registro dei tumori. Quindi c'è stata una prima indicazione che è arrivata dalla capogruppo Raffaella Cantella e poi un'integrazione della consigliera Terlizzi. Magari se ci illustrate il tema e volete dirci come si pone questa doppia
allora,
grazie.
Praticamente la prima mozione riportava dei dati relativi che non erano precisi per quello che riguardava il Piemonte e quindi la consigliera, in quanto lavora presso l'ASL di Venaria, e quindi per, diciamo, anche per spirito di precisione, anche perché avevamo pensato appunto di approfondire in questo modo. Poi ci sono stati un po' di qui pro quo e quindi adesso quindi abbiamo pensato, esatto, di presentarvi una, diciamo, in modo più semplice, in modo che al prossimo consiglio, non il prossimo lunedì ma il prossimo ancora, un'unica mozione che poi tra l'altro verrà in consiglio di mandato in giunta, perché la giunta poi dovrà operarci su.
Volete soltanto ricordarci appunto le modalità attraverso la quale ritenete di voler proporre l'istituzione del registro?
Sì, passo alla consigliera perché è lei che ha fatto.
Ok, grazie consigliera Cantella.
Terlizzi. Allora, volevo solo spiegare, non so se c'è ancora il consigliere Tinozzi.
No,
forse è andato via, allora non importa. E volevo appunto spiegare che ci siamo, non c'è, forse sbagliati, vabbè, forse è stato un errore da parte mia trasmettere la seconda mozione già definitiva. In realtà non è definitiva, avrei dovuto forse mettere allegare un emendamento, diciamo, alla mozione primaria. Comunque il succo del discorso è che ci siamo accorti di alcune imprecisioni e abbiamo deciso di correggere la mozione, integrandola anche con le norme appunto che prevedono l'istituzione del registro tumori. Per farla breve, non credo che ci sia il caso di discuterne molto, quindi in 3 minuti la risolviamo. Abbiamo solo fatto alcune correzioni, ma giusto così per precisione, per produrre un documento un attimino più preciso da poter dare alla giunta. Non starei a leggerlo, non è il caso. L'unica cosa che volevo dire è che il registro tumori esiste già e copre unicamente la popolazione residente nel comune di Torino, anche se la legge regionale numero 4 del 2012 della regione Piemonte ha istituito il registro tumori Piemonte, quindi è previsto anche dal piano regionale della prevenzione del 2012, è previsto il progressivo ampliamento di questo registro a tutto il territorio della regione Piemonte. E pertanto noi con queste rettifiche appunto completeremo la mozione in modo che la giunta comunale possa attivarsi affinché siano sollecitati il direttore generale dell'ASL, l'assessorato della regione Piemonte, il sindaco della città metropolitana, devono essere sollecitati appunto affinché garantiscano la copertura da parte del registro tumori su tutta la popolazione residente sia nell'area metropolitana che nel territorio dell'ASL TO3 e conseguenzialmente anche nel territorio del comune di Venaria Reale. Io ho chiuso.
Ci sono osservazioni in relazione all'istituzione di questo registro? Allora, il Presidente del Consiglio mi faceva notare che comunque questa mozione, così come è stata proposta, poi ritorna insomma tutto quanto in Consiglio per la votazione. Noi a questo punto la daremo come discussa e poi... insomma, vedrete anche voi, immagino che passerà anche in giunta, farete anche voi delle considerazioni in merito. Ci sono osservazioni? Bene, allora se non ci sono altre osservazioni ringrazio tutti per la partecipazione, per la puntualità. Sono le 8:04, abbiamo terminato i lavori. Grazie,
grazie
a tutti.
Buonasera.